Ti stiamo facendo questa domanda: come mai le fondazioni di chiesa falliscono? Dan ci ha già fatto capire sei motivi interni per il fallimento di chiesa e della fondazione di chiesa, e quindi adesso abbiamo motivi esterni per il fallimento delle chiese, delle fondazioni di chiesa. Quindi veramente interessante, è stato uno sprone. Eravamo grati per questo settimana scorsa, la volta scorsa con Dan. Ma prima di andare avanti con la sua riflessione, vogliamo pregare. Quindi preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu sei un Dio che non fallisce mai in qualsiasi cosa che tu fai. Tutto quello che fai è di successo, tutto il tuo lavoro prospera, le tue opere prosperano. E il Signore Gesù sempre ha successo in tutto quello che fa. E quindi sicuramente edificherà la sua chiesa e le porte dell'Hades non potranno mai prevalere contro di lei. E la gloria del Signore ricoprirà tutte le acque del mare. Noi siamo fiduciosi in quella promessa e allo stesso tempo vogliamo considerare come noi, in quanto esseri umani, in questo contesto non semplice in cui siamo confrontati dal mondo, dal diavolo, dalla carne, vogliamo fare dei progetti, realizzare dei progetti, eppure tante volte non hanno successo, e quindi vogliamo capire come gestire la delusione e pensare di più come prevenire forse gli stessi errori per il futuro, che vogliamo veramente camminare a fianco di quelli che hanno fallito, che stanno soffrendo anche visto il fallimento. Quindi per questo vogliamo considerare il perché le fondazioni di chiesa falliscono e imparare da loro per quanto possibile. Quindi aiutaci, Padre, aiuta Dan nel spiegarci queste cose, che davvero possiamo avere cuori aperti e menti che investigano. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Bene, buongiorno a tutti. Davvero bello vedere degli amici e anche vedere persone da diverse parti del mondo. E veramente ho tantissimo da dirti, quindi non abbiamo molta possibilità per rispondere alle domande, però se poi ci sono delle cose che volete discutere potete anche rispondermi in email, quindi metterò il mio indirizzo email. Però prima vorrei fare un piccolo riassunto. Come Philip ha detto, sono Dan Steele, sono pastore di una chiesa Oxford. Prima lavoravo in marketing, che dà un po' il senso del mio background. Poi, appunto, sono pastore e anche sono fondatore di chiese. Quindi, questi tre elementi si combinano in questo studio. Quindi, un sommario rapido la volta scorsa. Anzi, prima voglio, ecco, mettere questo sullo schermo. E quindi, quello è il mio indirizzo email. È stato veramente un grande piacere essere con voi. Se volete contattarmi, va benissimo, persone che mi hanno mandato email dopo la sessione oppure che hanno fatto domande, è veramente qualcosa che mi piace un sacco. Quindi sentitevi liberi di contattarmi se volete e se posso risponderò certamente. E quindi brevemente, per quanto riguarda la volta scorsa, un sommario, un riassunto, o per quanto riguarda una fondazione che non è andata affatto oppure che sta andando avanti in maniera claudicante, come mai? E quindi alcune delle ragioni per cui una fondazione di chiesa fa fatica, così possiamo anche capire come avere chiese più sane. Ho fatto 80 sondaggi, ecco anche là sullo schermo, da tutto il mondo, e quindi è stata una grande gioia parlare con diverse persone di esperienze diverse. Eppure c'è un'unità, perché abbiamo riscontrato per cui le cose non vanno. E quindi, come ha detto Philip, abbiamo considerato elementi all'interno della Chiesa, delle tracce all'interno della Chiesa. Quindi, se avete avuto la possibilità di aver sentito la prima parte, saprete. Però ci sono a volte nell'avvio delle fondazioni, a volte ci sono problemi di doni. E quindi c'è un leader che è predicatore, che è visionario, che magari arriva e che poi avvia le cose. E poi facilmente questo avviene a volte al prezzo di umiltà o di un carattere come Cristo. La seconda cosa che abbiamo parlato è della difficoltà nell'unità. E c'è questo senso di autosufficienza. Quindi se tu sei un tipo di persona tipo alfa, vuoi le cose fatte in un certo modo, a lungo andare c'è un senso in cui ci si brucia. E quindi a volte abbiamo bisogno del privilegio di avere le persone giuste con cui lavorare, bisogna investire con le persone giuste e poi essere sorpassati e oltrepassati da altri, ma anche mentre avere comunque qualcuno che ti supporta e quindi spesse volte quando noi fondiamo dobbiamo andare avanti molto rapidamente, ma questa velocità che imprimiamo deve comunque non essere costante, dobbiamo avere tempi in cui recuperiamo, in cui ci riposiamo. La questione dell'unità è davvero fondamentale, una chiesa divisa è molto precaria ed è una situazione di molto pericolo. È molto difficile quando le relazioni sono poco profonde e forse c'è un gruppo piccolo, forse il team è molto diversificato, o forse a volte ci sono delle questioni dottrinali che magari rimangono lì un po'. È giusto per decollare, lasciamo stare quelle questioni dottrinali. Però poi dopo, prima o poi, insomma, ti mordono perché non abbiamo riflettuto attentamente sulle priorità e come prendere decisioni o altri elementi del genere. Poi mi ha parlato dei doni, e c'è un pericolo quando consideriamo davvero questo fondatore pastore come individuo, perché avrà sicuramente delle debolezze, quindi abbiamo bisogno di considerare il core team, il gruppo di base, il nucleo di base e avere questa unità. Poi il quinto. Altro elemento che spesse volte la questione del matrimonio, della famiglia, la sposa, i figli. Se il ministero è difficile e anche il matrimonio, e poi le due cose sono veramente complicate, a volte fondare con dei matrimoni complicati diventa veramente difficile. E poi abbiamo visto anche la priorità, cioè la tendenza di appoggiarci sulle cose sbagliate. Lui ci ha detto come edificare la sua chiesa, dobbiamo predicare, dobbiamo pregare, dobbiamo essere pastori, ma spesso volte i nostri cuori vanno alla ricerca di altre cose che magari funzioneranno, nuove strategie, nuove tattiche o altre cose del genere. E quindi queste sono poi a costo di quello che noi in cui davvero dovremmo confidare. Ci fidiamo ad altre cose piuttosto che le cose che Dio ci ha detto. E se queste sono state le sfide, le sei sfide, so che è un sommario molto breve, e sul sito di Acts 29 Europe troverete questa registrazione. Ma questa volta, quello era ottobre, ma questa volta penseremmo fuori la Chiesa, all'esterno della Chiesa, e quindi all'esterno della Chiesa. Sto cercando di vedere poi lo schermo. E quindi, primo elemento, il settimo elemento nella sequenza, c'è una difficoltà con la cultura di fondazione di chiesa. E molte persone con cui ho parlato hanno parlato di una certa ingenuità. Avevano avviato con delle aspettative poco realistiche. Credo che sia giusto, fin quando avessi fatto questa ricerca, non avevo mai trovato qualcuno che avesse avuto una piattaforma, un pulpito per parlare come avevano fatto fatica, come la propria fondazione di chiesa è stata così dura, così difficile. E quindi spesse volte noi creiamo degli idoli, a noi piace sentire di numeri di battesimi, di vite trasformate, di grandi movimenti che si avviano. A me piace davvero parecchio sentire questo, qualcosa di eccitante, di entusiasmante, che ispira. Ma ovviamente il pericolo è che se nelle conferenze sentiamo solo di quelle storie di successo e sentiamo soltanto di questa vincita al totocalcio in certo senso, e quindi la crescita esponenziale in pochi anni e 25 anni altre, 25 altre chiese e poi cerchiamo di replicare quei modelli, il pericolo è che quelli in effetti sono i casi estremi, eppure pensiamo che siamo noi. E quindi pensiamo che la fondazione di chiesa deve essere così. E quindi per questa ragione a volte noi inflazioniamo i numeri. Noi tendiamo a prendere le foto di domenica così che la stanza, la sala sembra un po' più piena di quanto in effetti io la. Poi crediamo nella grazia, siamo salvati per grazia, ma è come se cercassimo di giustificare noi stessi attraverso i numeri, attraverso le opere, nelle nostre sale di domenica, con successo, essendo uomini di fondazione di successo, e quindi cercando di fondare persone, diventare persone che sono un movimento, che avviano dei movimenti. E se quella cultura che cerchiamo, che creiamo inconsapevolmente, significa che tutta la gente si aspetta che sia facile o almeno un processo di successo. E quindi, come l'altra volta, qua c'è qualche racconto da altre persone vere, insomma, che ho trovato. Qualcuno ha detto così: questo fallimento di chiesa è all'oscuro dal mondo, c'è una inconsistenza nel parlare di me stesso, di noi stessi qua sul territorio locale, mentre la fondazione, il gruppo di cui faccio parte parla della nostra chiesa in maniera molto diversa. Quindi raramente si fa la domanda: come possiamo noi aiutare alla vostra fondazione? Qualcun altro ha detto: i libri rendono la fondazione veramente qualcosa di sexy, ma la realtà è molto difficile. Qualcun altro fondava in una città urbana come Toronto, dice ci impiega un sacco di tempo, molto più del previsto. E quindi forse una delle cose che rendeva difficile quel parlare a noi anche in questa ricerca non era soltanto il senso, non era soltanto il senso di vergogna, ma il senso di fallimento. È come se loro fossero stati gli unici a fallire, le cose andavano male. E qua c'è un anche curioso. Pensando a una rete che si chiama City to City, uno dei loro formatori l'ha messo un po' così in questi termini, che negli Stati Uniti dice: io farei fatica a parlare con la gente perché molti di quelli che fanno fondazione e poi non va bene e che le cose non vanno come sperato, lasciano poi il ministero. C'è questo senso di vergogna, di brutta figura e quindi se ne vanno. E quindi sì, ci sono dei libri sulla fondazione di chiesa che magari non va bene, ci sono alcuni libri che sono stati pubblicati, so che ci sono altri libri che sono in fase di pubblicazione e credo di aver avuto la possibilità di leggere questi libri, uno si chiama Le mine della fondazione della fondazione di chiesa, però dobbiamo essere più onesti su in effetti quanto è duro, quanto è difficile, essere un po' più aperti e essere realisti. Parlando con alcune delle persone che hanno avuto veramente fatica, piuttosto che semplicemente parlare con quelle che sono state strabilianti, forse questa conversazione è un inizio per rendere ok poter dire che è difficile. Già questa è una cosa, diciamo, sana nel attivare delle conversazioni del genere. Numero 8, invece, abbiamo trovato queste sfide di strategia che viene dall'alto in basso. Qua devo stare attenti, però, devo stare attenta, però l'ho già detto la volta scorsa, se tu sei qui, forse ricorderai che ho detto è come il gioco Risiko, non so se avete giocato a Risiko, io odio quel gioco. Ho dei membri di famiglia, un figlio e una moglie che sono veramente bravissimi, esperti in materia, quindi se non l'hai giocato a Risiko, allora non hai perso granché. Però se hai giocato a quel gioco, che è un gioco di strategia territoriale, cioè tu devi cercare di far sì che il tuo esercito entri in una zona strategica, così che puoi dominare e andare in un'altra zona. E quindi poi dopo un po' hai preso il mondo e hai vinto il gioco. Ed è un po' ovviamente un'esagerazione. Ma a volte mi chiedo se un po' così succede quando si parla di fondazione di chiesa. Magari semplicemente avere la tua bandiera sulla cartina, così che veramente va bene. Sono delle zone strategiche dove tutti vogliono avere una presenza, dove tutti vogliono quella bandierina. Se io posso mettere la mia identità là, in quella città strategica, va bene, grande. Forse sto esagerando un po', però. Se tu guardi la strategia di Paolo, ad esempio, c'è veramente una logica che in una certa zona dove non c'è fondazione di chiesa, lui andava in una certa località per poi spandersi nella zona più rurale, diciamo. Magari lui fondava in una certa località per poi colpire, raggiungere la località attorno. Ma quando la mia fondazione è più una questione di strategia umana, piuttosto che raggiungere la gente per Cristo, allora c'è qualcosa che non va. Quando questo grande, grande quadro denominazionale, oppure la mia rete, oppure questa tattica, bisogna imporla al costo di quello che sul territorio veramente bisogna vedere fondazioni di chiesa, allora ovviamente che questo è impasticciato. E qua ci sono alcuni esempi che voglio citare. Quindi, ovviamente, andare dove c'è dove non c'è una chiesa è veramente una cosa ottima, tipo Giona con Ninive, 120.000 anime. Ovviamente Dio si preoccupa, però allo stesso tempo io sono a Oxford e mi rendo conto che ci sono delle zone della, no, della nostra nazione, Gran Bretagna, dove forse c'è un esubero di chiese. È sempre che tutti vogliono essere qui a Oxford, mentre ci sono altre zone della nazione dove ci sono pochissime chiese per quanto riguarda le chiese. È come se la gente non va in certe località, in certe zone. E devo dire che personalmente eravamo così entusiasti di far parte di X29. Non è un lancio pubblicitario questo, però è il fatto che il sogno di X29 è quello di fondare la chiesa dove Gesù non è conosciuto, cioè fondazione strategica, zone rurali, zone urbane, zone anche musulmane. E quando noi abbiamo condiviso questa enfasi all'interno della nostra chiesa, mi aspettavo una specie di conversazione abbastanza breve, poi ne parleremo fra 3 mesi, eppure la chiesa era così entusiasta, c'era questo calore genuino, l'hanno visto come essere qualcosa di veramente buono. E quindi ancora qualche citazione da situazioni reali. Un fondatore, quando gli è stato chiesto la sua visione di fondazione, dice: avremmo dovuto capire meglio la visione della nostra missione. Dice: noi avremmo potuto spiegare questa imposizione dall'alto, forse in maniera più chiara di quanto in effetti la nostra situazione locale potesse essere chiara. Un altro esempio, quando c'è un contesto che appare essere strategico, sembra che c'è un sacco di denaro, ci sono tanti fondi che arrivano lì. Cioè, ho parlato con un amico a Amsterdam che è un po' simile, molte denominazioni vogliono fondare a Amsterdam, però molte di queste realtà non sembrano durare. Un esempio da questo studio che ho fatto e che voglio condividere, che è un fatto molto rimarchevole, forse in senso negativo, parlavo con qualcuno in Australia, da Sydney, la sua località, non vi dico dove, però nel 2016 dice che 15.000 persone in quella sobborgo, e quindi immagino insomma qualche persona in più dal sobborgo, dai sobborghi accanto. E lui mi ha detto così mentre parlavamo: loro sono stati per 8 anni lì prima di chiudere, quindi una vita di 8 anni, poi hanno dovuto chiudere, hanno avuto un grande successo e poi sono morti. Ma quante altre fondazioni durante quegli 8 anni hanno avuto avvio e poi sono chiusi? Quindi non c'è bisogno di dirlo, però immagina 8 anni di tempo di chiese che avviano e poi falliscono e chiudono in una comunità di 15.000 persone. Se pensate 10, più di 10, se pensate 20, più di 20, 30, più di 30. C'erano 38 fondazioni da ogni denominazione, hanno cercato di avviare una chiesa in questa località e poi hanno fallito, hanno chiuso durante un lasso di tempo di 8 anni. E lui dice: metà di queste fondazioni erano lanciate da altre nazioni che arrivavano qua in questa nazione, nuova città, nuovo contesto, e poi non duravano. Quindi mi chiedo se noi dobbiamo essere più disposti a dire che se c'è una chiesa locale, forse non sarà al 100% quello che io vorrei, però perché non collaborare, perché non incoraggiarli, perché non mandare del denaro o della gente, piuttosto che semplicemente avviare noi ex novo. Perché il fatto per questo in Australia, Sydney, era più la questione che altre fondazioni erano avviate, che poi portavano alla sua fondazione di perdere persone, infine poi non c'era più gente rimasta. Il fatto che le persone saltellavano da una fondazione all'altra. E quindi senza le conversazioni, senza la collaborazione, noi possiamo anche arrivare al punto di essere in competizione. Forse abbiamo bisogno di pensare in maniera più congiunta. E io, pensando a questo, non sapevo che Neil Powell sarebbe stato su questa chiamata, però pensate al modello di Birmingham nel 2020. Pensate a questi partenariati deliberati in cui parliamo con persone diverse da altre reti, da altre correnti, non cercando tutti di raggiungere la stessa zona, ma almeno avere delle conversazioni per essere in partenariato e incoraggiamento reciproco. Il suo regno non è il nostro regno. Poi numero 9. E qua la relazione con la chiesa mandante, o la chiesa genitrice, se vogliamo. Io sono padre, il nostro maggiore fra 10 anni farà 18 anni. E a volte lei, questa quasi maggiorenne, lei in questa fase di lockdown, lei, bisogna dire che lei si aspetta di andare via da casa, non vede l'ora, che non è male, però c'è questo senso di teenager frustrato che desidera di liberarsi da quei legami della casa, della famiglia. E quindi quando noi fondiamo una chiesa, se c'è una relazione con una chiesa madre, è molto importante mantenere questa relazione, è veramente una priorità mantenerlo, veramente è importante. Quindi sono stato da entrambi i lati, sia da chiesa madre che da chiesa figlia, e da entrambi i lati fondare è doloroso, anche qua citazione, qualche risposta. Una persona ha detto: la visione non era chiara quando mi sono unita a questa squadra. Sono state dette delle cose molto negative su chiesa grande e chiesa attrazionale, che mi facevano male perché è quasi quasi si parlava male della chiesa mandante, della chiesa madre. Qualcun altro ha detto: prendi una chiesa che ti sostiene e assicurati che quel sostegno poi viene definito e scrivilo, non lasciare che sia vago. Qualcun altro ha detto: per chiese che mandano persone bisogna che voi siate generosi nella fondazione, nel tempo, anche nelle finanze. È molto più difficile di quanto noi pensiamo, però bisogna pregare con urgenza, bisogna dare la possibilità di condividere i successi, ma anche piangere con loro quando c'è un fallimento. Bisogna creare delle linee di demarcazione chiare nel mentoring, nel supporto e provvedere il giusto supporto quando non c'è. Bisogna sostenere le famiglie che sono in fondazione. E c'è una chiesa dice che mi ha detto, ci aveva detto, noi vi sosteniamo, ma in pratica, nonostante esternamente c'era un incoraggiamento, ma internamente non c'era nessuno che ci visitava, ci incoraggiava. Addirittura loro erano presenti nella nostra zona, vicino alla nostra zona, però non ci hanno supportati. Una delle chiese madri, una delle chiese mandanti, ha messo delle restrizioni e ha dato semplicemente dei limiti troppo negativi. Qualcun altro ha detto: la relazione, dice, con una chiesa è bello da dirsi, però non avevamo delle aspettative ben definite in questa relazione. Quindi, a volte, l'evangelismo viene criticato perché a noi preoccupa la conversione, cioè noi facciamo entrare la gente nella famiglia e poi andiamo al prossimo progetto. Eppure alla fine di Matteo capitolo 28 dice: noi dobbiamo fare discepoli. E mi chiedo se questo stesso paradigma è lo stesso nella fondazione di chiesa, cioè che noi avviamo le chiese, noi facciamo il primo compleanno e poi andiamo alla prossima fondazione. E quindi mi chiedo se dobbiamo stare più attenti nel stabilire delle priorità per priorità nella fondazione, perché è complicato fondare, non possiamo semplicemente chiudere la porta e andare avanti alla prossima. Quindi sì, sicuramente in quanto fondatore devi lasciare bene, che può essere difficile, ma devi anche mandare bene se sei una chiesa che manda. E ovviamente anche dall'esperienza questa è una sfida, non soltanto per il gruppo di leadership, anche se per la leadership può essere un problema, ma quando noi abbiamo fondato in Birmingham e anche quando abbiamo fondato qui a Oxford altre chiese, diventa molto importante perché la fondazione vuole avviare, vuole andare avanti, vuole progredire, raggiungere la zona, vuole diventare indipendente, vuole tagliare il cordone ombelicale ed è molto entusiasmante. E quindi la chiesa madre può essere vista come quasi tenerla indietro, trascinarla indietro, tirarla indietro, rallentarli. Oppure la chiesa madre non sa esattamente come funziona perché la gente nuova nella fondazione non ha contatto con la chiesa madre, la chiesa mandante, e quindi addirittura qualcuno vanno a questa fondazione nuova perché vedono di essere frustrati dalla Chiesa Madre. Forse la Chiesa Madre è diventata più grande, troppo grande, e quindi magari quello piccolo, quello nuovo sarà più intimo, e quindi forse la fondazione nuova sarà più innovativa, oppure la Chiesa Madre è troppo tradizionale, questa sarà più progressista. Quindi la fondazione nuova viene vista come la soluzione a tutti i problemi. E quindi spesse volte non è così. E capire come gestire queste relazioni, queste aspettative, è veramente complicato. E quindi ricercando questo, durante questi ultimi mesi, sono sempre più convinto che un accordo di comprensione sia molto importante. Se noi vogliamo fondare, noi vogliamo fare così, noi vogliamo stabilire quali sono le aspettative, se c'è del denaro di mezzo, il mentoring, insomma, definirlo e poi non un'idea vaga, non tipo relazionalmente, dire vabbè, le cose andranno bene, andrà tutto bene, ma non funziona così. E quindi sicuramente questa è una citazione un po' apocrifa di Mark Twain. Quando ero ragazzo di 14, mio figlio è così ignorante e non potevo sopportare la sua presenza. Quando sono arrivato a 21, sono rimasto esterrefatto da quanto avesse imparato in 7 anni. E a volte può esserci un po' di questo atteggiamento da parte di una fondazione. Vogliamo perdere quei legami con la chiesa mandante. Siamo convinti di sapere tutto, vogliamo andare avanti, vogliamo progredire, mentre in realtà forse non siamo tanto saggi di quanto pensiamo. Numero 10. Copia e incolla, sfide che emergono da un copia e incolla. E qua c'è un segreto della mia esperienza. Il segreto è questo. Sebbene alcuni fondatori sono innovativi e possono pensare in maniera totalmente ex novo, ma in effetti sono davvero rari. Quei gruppi, quelle gruppi di base sono abbastanza rari. In genere sono persone, sono fondazioni che copiano da un contesto e poi lo incollano da un'altra parte. E quindi questo modello funzionava bene qui, e quindi non è utile reinventare qualcosa che già esiste. Ma a volte noi cosa facciamo? Abbiamo degli assunti. Ad esempio, se non comprendiamo la zona dove stiamo cercando di fondare, oppure se tu, fondatore, non sei loro con i loro doni, gli altri da cui stai cercando di prendere esempio, oppure se tu non hai un gruppo di base o una congregazione, gli stessi doni che danno loro, quindi tu hai un assunto, quel modello, basta copiarlo e incollarlo nel tuo contesto. Ma forse non può andare così. Forse tu non sei abbastanza al corrente, non sei abbastanza. Qua c'è un esempio, non tanto da un modello di fondazione, ma quanto un ministero che è stato tentato. Quindi una chiesa voleva avviare un club di film. Quindi noi volevamo, come giovane fondazione di chiesa, raggiungere tutta la gente. Abbiamo avviato dei ministeri per raggiungere diversi gruppi. Abbiamo sentito di un'altra chiesa, di un'altra località che aveva un ottimo ministero di film, quindi possibilità di guardare un film contemporaneo mangiando il popcorn e poi discutere il film, quello che è stato comunicato, quindi per fare relazioni, interagire con le tematiche e così via. Abbiamo provato questo per alcuni mesi e nessuno è venuto. Probabilmente perché la nostra zona magari non aveva un così forte interesse nei film, ma non avevamo la fiducia, l'amicizia della gente che fosse disposta a venire per passare nel nostro locale una serata con noi. Vedi, stai cercando di prendere un modello, lo copi e vuoi incollarlo, ma non capisci la nostra zona messa a confronto con la loro zona. Forse non abbiamo fatto la contestualizzazione necessaria che avremmo dovuto fare, e quindi a volte, spesse volte, la contestualizzazione forse è eccessiva, ma d'altro canto dobbiamo stare molto attenti nel contestualizzare assieme. Cioè riuscire a capire come funziona il tuo contesto e come funziona la tua cultura, la cultura della tua zona, e come raggiungere quindi le persone e come edificare una chiesa che può andare avanti con successo a lungo termine. Sapere dove la gente si incontra, chi la gente è. Forse significa adattare, cercare di cambiare le forme. Forse con 30 persone funziona bene, ma con 100 no. O forse solo perché qualcuno ha funzionato bene 5 anni fa, può darsi che non è detto che debba funzionare adesso, perché forse la cultura è cambiata. E quindi anche qualche esempio concreto. Le cose non andavano bene. Una è la leadership. In molti, diciamo, di chiese internazionali, di interculturali, diverse età, quindi c'era una fondazione in una zona molto rurale della Papua Nuova Guinea. E quindi pensa pagani, tribù, una cultura di persecuzione, eppure arrivando in quanto occidentali bianchi, e poi ha portato con sé tante complessità. E quindi il piano era quello di agire con anziani dalla tribù, portare il Vangelo a questi anziani, persone anziane, e poi vedere frutto da loro. E poi queste persone anziane sarebbero state gli anziani di chiesa, la leadership indigena della chiesa, che poi sarebbe stata fondata. Non è funzionato perché la leadership cristiana è molto diversa da leadership tribale in Nuova Guinea. Direi che la leadership cristiana è molto diversa dalla leadership nel mondo. E quindi non ho messo in conto questo, non ho capito il contesto bene. E quindi la contestualizzazione di cui c'era bisogno, invece di incollare, copiare e incollare, pensare che la leadership è la stessa ovunque. E lo vedi anche questo in tante chiese, dove le persone che possono guidare nel mondo, magari uomini d'affari o fuori persone di prestigio che hanno avuto grande successo, poi vanno avanti nella chiesa, eppure le cose vanno male. E dalla volta scorsa ci rendiamo conto che Timoteo e Tito è questo carattere secondo Cristo che è la cosa più importante. Sono le cose di cui abbiamo bisogno di dare valore a quello. Un altro esempio interessante, oltre alla leadership, e i fondi. il supporto, il sostegno finanziario. E questo era anche messo l'altra volta. Quando non comprendiamo la cultura e il contesto, a volte c'è l'aspettativa da dove verranno i soldi. Se noi siamo quelli che vogliamo copiare e incollare, noi tendenzialmente pensiamo loro hanno avuto fondazioni hanno avuto fondi per 3 anni, poi erano già indipendenti, autosufficienti, e poi sono andati avanti autonomamente. Quindi saremo anche noi così. Ma ovviamente non è detto. E se tu stai fondando in una zona di povertà oppure una zona rurale, e quindi ovviamente tante persone, ad esempio, che lavorano con Church in Hard Places, che è un progetto all'interno di Acts 29, anche se c'è successo, anche se c'è frutto e le persone si convertono, è praticamente impossibile che entro 3 anni la Chiesa sarà indipendente, perché non succederà. E io sono pastore qua di questa chiesa a Oxford. Noi abbiamo fondato due chiese negli ultimi anni. Una è una chiesa autosufficiente finanziariamente in un sobborgo di Oxford, a 25 minuti da dove stiamo noi. Ma c'è un'altra chiesa che non è autosufficiente, è una zona molto più povera, e mandiamo fondi ogni anno e continueremo a sostenerli, a supportarli, perché il partenariato è proprio questo. Eppure abbiamo bisogno di comprendere il nostro contesto molto bene e quindi pianificare a seconda del contesto dove siamo, che sia una questione di leadership o di fondi. Qualcuno ha detto così e credo che sia vero. Dice: noi abbiamo grandi bisogni di pensare per quanto riguarda la fondazione di chiesa. Abbiamo bisogno di molte forme e rischiose, abbiamo bisogno di essere disposti a correre quei rischi. E poi il prossimo. Qua abbiamo questioni pratiche e quindi credo questo è emerso in due ambiti specifici. Prima di tutto, bisogni che non sono corrisposti e due sfide che sono impreviste. Quindi questi bisogni che non sono corrisposti. Spesse volte, o a volte, il Signore nella sua provvidenza non provvede quello di cui abbiamo bisogno. Forse è un edificio, forse è un tipo di persone o un numero sufficiente o persone specifiche con doni specifici o forse abbastanza soldi. Anche qua qualcuno ha detto: sì, questo è veramente un passo indietro per noi. Dice: dopo 8 anni noi non abbiamo ancora un locale e nel nostro contesto sembra che non siamo legittimi. Ci incontriamo in un'altra chiesa alle 8 di mattina mentre stiamo cercando di tirare su dei fondi per i 7 anni e mezzo. Gli ultimi 7 anni siamo stati una chiesa mobile, oppure qualcun altro. Non abbiamo una guida per la lode, non abbiamo i fondi per far venire a guidare la lode. Io ho dovuto cantare, guidare la lode e anche predicare per tanti anni. Abbiamo a volte la lode che è guidata da basi musicali, quindi è il massimo che possiamo fare. Oppure non abbiamo sufficienti bambini o giovani. E quindi se tu sei un non credente che sta cercando una chiesa, magari più semplice, più attraente andare in un'altra chiesa un po' più distante dove tu hai tutta una serie quasi infinita di opzioni per te e per la tua famiglia, e quindi diventa più facile, perdersi davanti a quello che non abbiamo piuttosto di quello che abbiamo. Forse il denaro. E qui anche io sto un po' riflettendo su questo, a me per quanto riguarda in Gran Bretagna. Noi non siamo tanto bravi con questo atteggiamento di bivocazionale. Penso che in questo caso magari gli Stati Uniti sono magari un po' più avanti in questo, ma spesse volte la fondazione di chiesa ha una strategia che è meno atteggiamento missionario o mentalità missionaria, oppure più avvio a affari. E quindi spesse volte la fondazione di chiesa è molto impegnativa all'inizio, però mi chiedo se dobbiamo prendere il modello bivocazionale in maniera più seria, sia per il sostegno, specie in quei giorni iniziali, ma anche come un'opportunità per avere un contatto con la gente attorno a noi. Spesse volte è rimarchevole notare che Paolo viene, che forse Paolo viene considerato un po' dall'alto in basso, cioè è un costruttore di tende. Questi super apostoli, secondo Rinzi, stanno dicendo: ma tu sei quasi un debole e non sei il massimo perché non riesci a trovare sostegno nel tuo ministero. Paolo, tutto sommato, se tu fossi un ministero legittimo, potresti sostenerti i tuoi sforzi, insomma, sostenere il tuo ministero. Quindi a volte mi chiedo se questo modello bivocazionale sia visto come qualcosa di importanza marginale in certe culture, in certi contesti. Ovviamente non è facile avere due lavori. Però dobbiamo forse pensare, ripensare i nostri modelli di fondazione. Forse il denaro non arriva perché in effetti noi dovremmo cercare altrove e dovremmo vedere in che modo la nostra settimana va un attimo ridefinita. Forse a volte non abbiamo quello di cui abbiamo bisogno perché non è quello di cui abbiamo bisogno, ma è quello che vorremmo. E quindi mi chiedo se in modo genuino abbiamo cercato il Signore, chiesto al Signore, oppure chiesto al Signore semplicemente di benedire ai nostri piani. Ci siamo fatti un'idea della fondazione di Chiesa, perché c'è una cultura di fondazione, quindi siamo giunti alla conclusione, la fondazione di Chiesa è questo, abbiamo bisogno di questo tipo di persone, questa quantità di fondi, e si fa così. Mentre forse dobbiamo pensare in maniera più attenta sui modelli che stiamo utilizzando nei contesti in cui siamo. Forse dobbiamo considerare il bivocazionale in maniera maggiore, oppure una flessibilità maggiore che non dipende tanto dai locali o da cose specifiche, ma piuttosto vedere in quella scatola di attrezzi che abbiamo, vedere quello che il Signore ci dà e poi riformare la fondazione di chiesa, piuttosto che prendere modelli da altrove. Quindi abbiamo anche una questione di cambiamenti imprevisti, l'altra questione. E siamo nel 2020, c'è Covid-19, c'è il lockdown e tutto il resto che quest'anno ci ha scagliato contro. Ma in effetti è molto più di questo, ancora prima. E molte persone hanno in questa ricerca menzionato Covid, ma ancora prima. Ci sono ad esempio elementi che riguardano la salute, e la sovranità strana di Dio, la provvidenza a volte dolorosa. Noi non l'avremmo fatto così. Eppure a volte il Signore fa così, la malattia sia per il fondatore, ma anche per la famiglia del fondatore, oppure per il gruppo di base, che poi alla fine non ci sono sufficienti persone, tutto è stressante ed è esteso al massimo. Qualcuno ha detto: io ho avuto una malattia grave, a polmonite, abbiamo avuto problemi di asma per 8 anni, era dovuto in gran parte allo stress del lavoro, non sapevo cosa fosse fin quando la fondazione si è conclusa. Qualcun altro ha detto: ho un figlio di grandi bisogni e quindi ho avuto poche difficoltà, molte difficoltà a prestare attenzione a quello che il pastore deve fare. Molta parte della Chiesa comprende, però come se avessi un limite di essere pastore e di farlo bene per quanto riguarda la Chiesa ha bisogno. Ho avuto, dicevo, qualcun altro, un problema genetico e quindi questo poi elemento genetico 2019 ha impedito la predicazione. Qualcun altro ha detto: abbiamo incontrato una coppia, erano i catalizzatori. E quest'uomo è diventato l'anziano e poi lui si è ammalato e è dovuto lasciare la località, andare a trasferirsi in un'altra località ed è stato molto complicato. E quindi è la provvidenza dolorosa, la strana sovranità di Dio, che a volte le cose non vanno come noi ci aspettiamo. E quindi questo indebolisce e estende un po' l'abilità del pastore. E l'ultimo elemento è questo, sono le opposizioni, elementi di opposizione. E quindi non dovrebbe sorprenderci, ma nella pratica forse saremo sorpresi. Non che ci sia l'opposizione, ma forse le fonti di questa opposizione. Quindi, nello studio abbiamo notato questo. Prima di tutto, forse Satana sicuramente è la sorgente fondamentale, c'è un'opposizione spirituale. All'Occidente, forse noi siamo un pochettino cauti e lenti nel definire opposizione attacco spirituale, forse alcuni pastori erano molto attenti in altre parti del mondo, conoscendo che magari c'è una dimensione spirituale, e quindi qualcuno ha detto: Satana fa sul serio venire contro di noi quando siamo impegnati nel regno di Dio. Quindi la preghiera deve essere al centro della fondazione di Chiesa. Qualcuno dice: la fondazione è dura, va controllata dallo Spirito, non posso controllare, ci sono sempre distrazioni. Satana non vuole che vada avanti, la battaglia non viene combattuta nella carne. E quindi questo è il numero uno, quindi opposizione spirituale. Numero due, il mondo, questo ambito molto ampio di opposizione, queste persone al di fuori della Chiesa, abbiamo visto in diverse zone, in diverse forme, in diversi modi, però persone che non erano contenti di vedere una testimonianza, una Chiesa nuova nel loro vicinato. E quindi parlando di quello nella nuova Papua Nuova Guinea, dice c'era un costo particolare nell'essere credenti. Un nuovo credente affrontava tante minacce, tante pressioni, dalla, la persecuzione, insomma, era l'ordine del giorno, e le persone venivano un po' rigettate dalla propria famiglia. E alcuni non riuscivano neanche a sopportare questo, quindi hanno valutato il costo era troppo alto. Un altro fondatore in India ha detto c'è un governo veramente che è contro la nostra fede, quindi questo può creare un ostacolo della fondazione. E in un mondo sempre più secolare come l'Occidente, questa posizione fisica non è, forse non è lo stesso che fanno esperienze in tutto il mondo. Forse noi non affrontiamo letteralmente, non so, le pietre che ci lanciano, ma allo stesso tempo le parole possono essere molto pesanti e limitare anche la nostra reputazione, che vengono danneggiate, o gli ostacoli possono portare altri ostacoli poi. E quindi credo che per alcuni di noi può essere difficile trovare un luogo dove incontrarsi. Chiese evangeliche che hanno davanti a centinaia di opzioni, eppure da tutte le opzioni dove incontrarsi sono state negate, sono stati bloccati, perché hanno delle dottrine ortodosse, ad esempio anche nell'ambito della sessualità. E quindi c'è questa opposizione spirituale, poi c'è questa opposizione del mondo e poi abbiamo l'opposizione della Chiesa. E questo è stato l'ambito che è stato maggiormente citato nello studio, forse perché era il più inatteso per molti. E quindi se tu stai fondando una nuova zona, ci sarà uno spettro di benvenuto o meno dalle altre chiese nel vicinato. Per alcune persone tu verrai visto come opposizione. Oppure i tuoi piani, la tua presenza in quel vicinato saranno visti come un atteggiamento critico, oppure una minaccia, o addirittura qualcosa di abborrente. Da persone che ad esempio fondano all'interno di denominazioni miste, un contesto misto, qualcuno ha parlato di un benvenuto ma cauto quando si parlava della gente. Dice la maggior parte delle chiese locali erano contenti di incoraggiarci, ma non di darci persone. Laddove io ero assistente pastore, diceva: non puoi chiedere alla gente di unirsi a te. Qualcun altro, penso a una chiesa grande di una denominazione che ha scelto di fondare proprio sulla porta di casa nostra. Questo ha limitato questo senso di progresso per noi. E quindi tu sei una piccola fondazione, poi accanto c'è un'altra fondazione grande, e ovviamente è un problema. Qualcun altro ha detto: c'è opposizione denominazionale, nonostante il fatto che il vescovo l'ha permesso. Ma altre chiese denominazionali, forse più liberali all'interno di questa denominazione, hanno suscitato dei problemi e quindi alla fine la fondazione si è chiusa. E quindi forse dovremmo chiudere a quel punto, perché è importante ricordare che nonostante tutte queste difficoltà, eppure il Signore è sempre in pieno controllo. Dio è impegnato nel fare nel produrre cose buone da cose che non sono belle. Non è semplicemente tipo un atto quasi magico da baraccone, ma è questo che vediamo soprattutto alla croce, fondamentalmente alla croce. Attraverso quel male, attraverso quella sofferenza avviene del bene. C'è un mistero. Eppure in mezzo a questo dolore, questa sofferenza, lui poi riesce a compiere i suoi piani, i suoi progetti per la sua gloria e per il nostro bene. Anche nella tua fondazione che fa fatica o che sta chiudendo, o anche in lockdown. Ed è bello vedere come attraverso queste stagioni di valle, nonostante il fatto che è stato impasticciato e complicato, vedere che per molte delle persone che ho sentito, il Signore aveva accompagnati con un senso chiaro di chi sono, di cos'è la Chiesa, e chi è Lui, e la sufficienza di Cristo. Avevano maturato, avevano vissuto un periodo di crescita. Qualcuno che ha detto così. Questa è la riflessione di un fondatore. E la loro fondazione era andata avanti. Eppure una prospettiva incredibile. Un grande punto su cui finire. Hanno detto: investi nelle persone. E bisogna tenere tutto leggermente. Abbiamo visto persone giungere a Cristo e la struttura della Chiesa poi si è distrutta, però quei nuovi discepoli sono andati avanti nella fede. Voglio pregare per noi. E poi ci sarà un tempo per domande. Voglio pregare. Padre in cielo, noi desideriamo tanto di imparare le lezioni giuste da questi studi, da questi esempi, da queste storie. Voglia tu maturarci così che noi possiamo fondare, essendo coinvolti nella fondazione. Fondazione di chiese sane che hanno gruppi sani, pastori sani, fondatori sani, che non possiamo farlo per la nostra gloria, ma davvero per la tua. E Signore, laddove le cose devono cambiare per quanto riguarda la cultura di fondazione, le nostre aspettative, forse dove siamo un po' ingenui oppure dove vogliamo a tutti i costi che la cosa vada avanti, sia all'opera che noi possiamo pensare cosa significa per noi. Aiutaci a pensare in pratica come le cose dovrebbero svilupparsi. Donaci cuori teneri, donaci orecchie per ascoltare, per udire. E preghiamo questo nel nome di Gesù. E per la sua gloria. Amen. Amen. Grazie Dan, è stato veramente un grande aiuto. Statistiche rimarchevoli, anche citazioni, quindi davvero grazie. Se avete delle domande, il modo migliore è di mettere queste. Mette queste domande nella chat, flip more questions, quelle flip more domande, così che non abbiamo le stesse domande che vengono fatte allo stesso tempo. Quindi abbiamo una domanda che è arrivata, che è arrivato. In che modo modelli diversi di fondazione vengono impattati da queste sfide? Quindi è come se, appunto, questi modelli, parliamo di modelli, quindi è giusto dire che dagli studi che ho visto c'erano davvero poche rivitalizzazioni, molto di più fondazioni pionieristiche. Io ancora sto elaborando i dati, ma una delle cose sarebbe interessante da fare sarebbe splittare un po' nei vari esempi che abbiamo, pensando ai diversi modelli di fondazione e pensare se ci sono diversi aspetti che impattano questi modelli. Quindi io non ho una grande risposta a questa domanda, se non che ovviamente la mia ricerca è stata abbastanza ampia e quindi dovremmo andare più nel dettaglio. E poi dice di anche bisogna poi vivere il contesto in cui si fonda in maniera diversa e quindi che poi ridefinisce le aspettative. Quindi tutti stanno cercando di dire Dan, grazie, eccellente. E poi gli altri messaggi sono magari altre cose. E quindi il fatto di essere bivocazionale, credo sia importante. Ho parlato con un responsabile in Canada, bivocazionale e covocazionale. Bivocazionale non puoi farne a meno, lo fai per lavoro, ma covocazionale lo stai facendo perché lo vuoi fare per convinzione. Questo ovviamente è importante. E quindi sto cercando di riassumere un po'. Quindi parliamo di bivocazionale, forse è meglio bivocazionale all'inizio della fondazione di chiesa. Ecco, dice io adesso sono su un forum che ho trovato su internet, Covocational, un forum sul ministero Covocational, Covocazionale. E appunto in Corinzi Paolo viene visto dall'alto in basso perché è bivocazionale, covocazionale, come costruttore di tende. E quindi dobbiamo veramente trovare degli esempi positivi, però spesse volte noi pensiamo, vogliamo che le cose funzionino in questo modo, con questo tipo di, con questo numero di persone, eppure. E quindi qua abbiamo sicuramente un altro io sto cercando semplicemente di tradurre una domanda qua e gliela sto postando. Quindi abbiamo, là c'è il sito Co-Vocational Planting. Per quanto riguarda formazione interculturale, qua c'è una domanda. I fondatori di chiesa quanto stanno leggendo interculturale? O forse, visto che siamo in un contesto interculturale, dovrebbero informarsi forse meglio e dovremmo prevedere che le nostre chiese sono interculturali. Quindi, in effetti, se tu stai per andare da un'altra parte del mondo a fare missione interculturale, sicuramente impareresti la lingua per un anno, per interprocessare, impareresti il contesto. E a volte, se mi chiedo se noi facciamo le cose troppo velocemente, quindi abbiamo questo atteggiamento copia e incolla. E quindi non so se tu hai idee su quello, essendo venuto dall'Irlanda a Parigi, puoi darci saggezza? Credo che sia un'ottima domanda. E ci sono degli esercizi che fai andando in un nuovo contesto, come organizzare la vita, organizzare la vita sociale con la scuola, giusto per avere maggiore numero di contatti con le persone. Eppure, spesse volte noi non facciamo lo stesso ragionamento quando nel nostro stesso contesto, perché presumiamo che sappiamo, conosciamo e spesse volte non è così. E quindi lì dobbiamo sviluppare un atteggiamento missionario. Quasi da zero. È così che pensiamo sempre, quali sono i passi missionari che possiamo prendere che aiutano ad impattare. È una domanda ottima. Uno dei webinar a dicembre parleremo dell'innovazione missionale e vi metteremo anche la data. Però questo atteggiamento, questa mentalità missionaria. Quindi la chat sta impazzendo con domande, però vediamo se trovo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda invece, hai parlato di entrare in una nuova zona, quale criterio utilizzare se avviare una nuova chiesa oppure unirti a una chiesa piccola, fondazione che già esiste? Anche se forse la teologia e lo stile non è esattamente quello che vuoi tu. Cioè, è un caso per caso oppure ci sono dei pensieri generali? Sicuramente sì, caso per caso. Cioè, quanto lontano è lo stile e la teologia del gruppo che già esiste dal tuo? Quindi noi abbiamo fondato, ad esempio, a Birmingham, fondazione che poi è diventata una rivitalizzazione di una chiesa più vecchia, che poi si è unita a noi. Alcune persone che sono qua sullo schermo che sicuramente sanno di questo, eppure erano molto aperti e disposti e desiderosi di riformare, rivedere il modo in cui facevano le cose. E quindi potrebbero essere molto aperti nel pensare, cerchiamo di renderci un po' più disponibili, oppure cerchiamo di pensare perché facciamo quello che facciamo. Se ci sono degli elementi teologici basilari, come il Vangelo oppure delle cose fondamentali, beh, sicuramente ci sarebbero delle domande, ma se sono elementi secondari, forse sarebbe più giusto e logico pensare se c'è una relazione da edificare per poter rivitalizzare. Sicuramente anche questo è un soggetto molto grande. Abbiamo Steve Roebuck in Inghilterra, che è un'altra tematica. Lui è un pastore di una chiesa rivitalizzata e quindi forse potrebbe anche fare. E quindi qua c'è una domanda un po' provocatoria. Quando è il momento di scuotere la polvere dai piedi? Grazie Ernesto. Traduzione sintetica che ho fatto ovviamente. E quindi ovviamente dipende dal contesto. Quindi se stiamo parlando di quando è che lasciamo, che molliamo e non è il momento di andare avanti più in una località? Come si fa a sapere? Ovviamente dipende dalle nostre aspettative. Quindi se ci aspettiamo di essere grandi e non sta andando grande, e quindi forse dobbiamo andare semplicemente andare avanti, essere resilienti e perseverare. non stai vedendo la crescita che speravi o che volevi, le conversioni, forse c'è un certo senso di grado di ingenuità. Forse se la gente va via poco per volta, forse dovresti pensare, se sei tu, se è una cosa vera, può essere in contatto con Fela, ti darà un po' dei consigli su questo specificamente. Però non lasciare troppo rapidamente, ma c'è anche un pericolo nel mantenere a volte le cose per troppo tempo, le cose la gente diventa demoralizzata, infranta, spezzata, bruciata, quindi è una definizione che bisogna prendere con saggezza. E penso anche a quel contesto. Si è bloccato. Quindi bisogna avere una buona relazione tra. Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Quindi la relazione tra la chiesa mandante o la chiesa madre e la chiesa figlia a quel punto diventa molto importante. Se c'è una buona relazione, ovviamente quello aiuta. È difficile in un contesto pionieristico, tra l'altro. Il tuo internet francese si sta impantanando. Diamo la colpa ai francesi. Dice deve pulirsi i piedi. Ecco, ti sentiamo. Appena. Quindi resilienza, stavo parlando di resilienza e l'ho dovuto mettere in pratica, visto il contesto del letto. Vai avanti, fratello, vai avanti. Quindi quelle pratiche promuovono la resilienza, visto che ci sono tante difficoltà con lo staff. Quindi quelle pratiche promuovono la resilienza, l'abilità di recuperare dopo delle delusioni. Quindi come si fa a sviluppare la resilienza? Ho un libro qua, è una domanda molto complicata, un libro molto buono che ha il titolo Andando alla lunga. Quindi credo il riposo, un giusto ritmo, la possibilità di fare un passo indietro quando abbiamo bisogno, ma è davvero molto difficile. Mi chiedo se una delle ragioni per cui la resilienza non succede così frequentemente è perché stiamo cercando di fare cose da soli. E quindi cerchiamo di mettere assieme delle coorti, dei gruppi o dei gruppi che possiamo aiutare e noi essere incoraggiamento a loro e essere incoraggiati a loro è una cosa importante. Forse non siamo tanto resilienti come cultura, penso occidentale in particolare, ma siamo molto comodi e ci piace il comfort e quindi questo è il maggiore dio del nostro secolo, qualsiasi cosa che ci rende scomodi e sentiamo che le cose sono andate male. E quindi probabilmente guardando la storia della Chiesa, i nostri antenati, i padri della Chiesa, scuoterebbero la testa davanti alla nostra realtà. E io ricordo recentemente facevamo delle domande su valutazioni, sul riposo, e qualcuno diceva siamo andati troppo all'eccesso, lo stile di vita che ci permette, invece dove sono andati a finire i pionieri missionari di una volta? Quando erano completamente devoti, e c'è in effetti una dinamica, un'attenzione che bisogna mantenere. Non vogliamo essere in un modello terapeutico dove vogliamo il nostro stile di vita comodo, ma allo stesso tempo non vogliamo trascurare il fatto del riposo, confidare in Dio e di non esaurirci. E quindi c'è una tensione davvero necessaria che credo sia importante. Lo troviamo nelle valutazioni. Ancora grazie per quello. E quindi credo che ogni domanda richiederebbe un seminar, un webinar in più, tante idee. Quindi poi noi riterremo queste domande e cercheremo di dare risposta. Quindi è mezzogiorno, insomma, le 11 in Gran Bretagna, è mezzogiorno in Francia e in Italia. Alcuni annunci, notizie per finire, se volete poi soffermarvi dopo, fate pure, possiamo sempre parlare. L'altra volta ho concluso un po' troppo velocemente l'incontro. Quindi la prima cosa, hai mo motivo, hai opportunità di mettere lo schermo? No. Ok, quindi voglio ingrandire qua l'immagine di di Dan, dello schermo di Dan, che è la cosa migliore che potete in questo momento guardare. Quindi innovazione missionaria, il prossimo webinar sarà martedì 8 dicembre alle 11 orario italiano e anche io parlerò su questo, ho fatto anche io delle ricerche all'interno del mondo di Acts 29 su innovazione missionale, chiedendo non soltanto nel contesto loro, ma in generale cosa hanno fatto che è innovativo dal punto di vista missionale. Quindi molto interessante ricevere alcune delle risposte e vedere che in effetti molti non hanno niente da dire. Perché in effetti è molto duro, molto difficile trovare modi in cui essere innovativi da un punto di vista missionale. Quindi guarderemo cos'è la missione, cosa significa fare missione, essere impegnati in missione, e poi alcune delle domande, e quindi come fare ad innovare nella missione. E quindi ritornate non soltanto per ascoltare, ma anche per partecipare, perché è buono avere le vostre idee per l'innovazione missionale. Quindi martedì 8 dicembre alle 11. E quindi speriamo di vedervi in quell'occasione. Se ci sono pochi nel mio webinar e molti di più a quello di Dan, bisogna riflettere. No, vabbè, questa era battuta, eh? Non c'è. Se arrivano 10 va benissimo. La seconda cosa che volevo menzionare era il fatto che abbiamo due serate di visione per Acts 29 Europe. Parlerò di più su quello successivamente. Ma il 24 novembre e il 1 dicembre, martedì sera, alle ore 20 italiane, alle ore 20 italiane, ci saranno due serate per presentare la visione di Acts 29 Europe per il 21, per il 2021. È stato veramente questo un anno horribilis da tutti i punti di vista, per quanto riguarda il lavoro di chiesa, quindi cos'è che noi abbiamo in quanto visione per il 2021. E quindi scusate, c'era una chiamata in arrivo. Quindi ci sarà in quell'occasione opportunità per delle domande e delle risposte. E quindi tutti i membri e i candidati di Acts 29 e anche i conduttori, gli anziani. Quindi, se sei parte della rete e hai persone interessati a capire meglio un po' la visione di Acts 29, ritrovati con noi per essere parte di Acts 29 nel 2021. Ci saranno altre informazioni, però intanto volevo presentare questo a voi, quindi sperando che sia un momento in cui possiamo ritrovarci per sognare insieme e anche imparare e riflettere su quello che è successo nel 2020. E quindi mettete questo in diario, nelle agende e venite. E quindi poi per quanto riguarda, questo è diciamo, un annuncio interno per Acts 29, ma c'è un momento di rinnovo della propria partecipazione a Acts 29 per quelle chiese che hanno già avuto questo. E quindi se abbiamo bisogno di organizzare serate diverse per lingue diverse, per presentare questo rinnovo dell'impegno, del patto, si può fare. L'ultima cosa è una serata di preghiera globale che va avanti dall'inizio della pandemia, e questo è aperto a tutte le chiese di Acts 29. E anche se non siete parte di Acts 29, se volete venire a pregare va benissimo lo stesso. Ci ritroviamo insieme la sera qui in Europa e poi ovviamente nei relativi orari in tutte le parti del mondo, e preghiamo. Io mi ritrovo a pregare con persone da Sud America, dall'Africa, dal Nord America, dal Giappone, dall'Australia, e semplicemente passiamo un tempo nella preghiera, chiedendo che il Signore della Messe possa far sì che le chiese vengano fondate e che le persone vengano a Cristo. Quindi sono poche cose che mi rendono più entusiasta in Acts 29 rispetto a questo. Quindi 26 gennaio, 27 aprile, 27 luglio e 26 ottobre. Arrivano anche altri dettagli. Quindi erano delle cose che volevo sottolineare, e quindi speriamo di vedervi in qualche altro momento. Quindi ancora Dan, un grandissimo grazie. Dan, mandate email a Dan o anche a me o a Ronald se volete fare delle domande più ampiamente su come noi possiamo aiutarvi anche qua di Acts 29 per affiancarvi. E se volete lasciare, potete lasciare. Se volete stare, potete stare. Se volete potete rimanere per i prossimi 20 minuti, potete rimanere, ma comunque alla fine io me ne vado anche, la traduzione anche, quindi grazie a tutti anche dalla vostra presenza. Ci sentiamo.